Radio Giornale.
Buonasera da Gino Ceschina. È arrivata la risposta cinese all'innalzamento dei dazi americani. 60 miliardi di dollari su merce importata dagli Stati Uniti, tonfo delle borse. Nessuna evidenza di frodi elettorali. Si smonta il caso che aveva scosso Ginevra e portato all'arresto di un funzionario. I cantoni e il clima. Anche Zurigo ha dichiarato lo stato d'emergenza. Il governo grigionese presenterà un piano urgente di intervento al Parlamento. Nelle scuole svizzere c'è sempre più violenza anche contro gli insegnanti. Ne parleremo in un'intervista e vi proporremo anche un'altra intervista sul 5G al sottosegretario alla cybersicurezza del governo americano. Dazi cinesi per 60 miliardi di dollari su merce importata dagli Stati Uniti. La decisione, annunciata oggi dalle autorità di Pechino, entrerà in vigore in giugno. In redazione Johnny Canonica.
Occhio per occhio, dazio per dazio. Parafrasando quanto scritto nella Bibbia, potremmo riassumere in questo modo i rapporti, commerciali ma non solo, sull'asse Stati Uniti-Cina. Perché dopo l'introduzione venerdì di dazi americani su merci cinesi per 200 miliardi di dollari, la risposta di Pechino non si è fatta attendere. Oggi il Ministero delle Finanze ha annunciato infatti l'intenzione di imporre dei dazi su 5.140 prodotti US made con un'aliquota variabile tra il 5 e il 25%, per un ammontare complessivo di 60 miliardi di dollari. Attualmente la guerra commerciale colpisce circa la metà dell'interscambio commerciale tra le due prime economie del mondo. Da notare che l'annuncio di Pechino ha provocato un'ondata di ordini di vendita sulle principali piazze borsistiche, facendo precipitare gli indici.
E proprio in questo senso, da parte sua, Zurigo ha perso lo Swiss Market Index, ha chiuso le contrattazioni in calo dell'1,16% a 9.363 punti. Tra i titoli che oggi hanno sofferto di più, soprattutto gli industriali, meno quelli delle società attive nei servizi. La montagna ha partorito un topolino. Si sgonfia a Ginevra, almeno dal punto di vista penale, l'inchiesta sulle presunte frodi elettorali. Al momento non ci sono indizi, afferma il Ministero Pubblico ginevrino. Il corrispondente Gabriele Fontana.
È categorico il procuratore generale Olivier Journeau nel ribadirci come il Ministero Pubblico di Ginevra a questo stadio dell'inchiesta non abbia nel dossier penale aperto nessun indizio di frode elettorale, cioè che i risultati siano stati modificati per volontà deliberata, e neppure dunque di corruzione, cioè che l'ausiliario del servizio elezioni e votazioni arrestato la settimana scorsa sia stato pagato da terzi. L'uomo al centro dei sospetti di frode è stato confrontato per 9 ore alla sua principale accusatrice, una collega. Il Ministero Pubblico ha ritenuto che quanto emerso suo carico sia insufficiente e ha dunque liberato l'uomo. L'inchiesta prosegue però per stabilire le ragioni delle denunce e la loro credibilità. La Corte dei Conti, che ha trasmesso le denunce delle due donne alla Procura per la gravità dei sospetti, potrebbe condurre ora una propria inchiesta sui disfunzionamenti all'interno dell'amministrazione cantonale in un settore così delicato come l'espressione della volontà popolare. Il rigore necessario non sembra esservi di casa. L'ausiliario denunciato ha ammesso solo di aver fumato degli spinelli sul posto di lavoro e di avere a casa petardi e fumogeni da stadio.
Ci sono altri grattacapi per il Ministero Pubblico della Confederazione. C'è il noto caso FIFA e gli incontri con Infantino, per il quale il procuratore generale Michael Lauber oggi si è dovuto spiegare davanti alla Commissione della Gestione del Parlamento, ma ora emerge anche il caso Karimova, figlia dell'ex presidente dell'Uzbekistan. Il responsabile di questa inchiesta è infatti stato sollevato dall'incarico e di nuovo si parla di incontri informali, non protocollati. Alan Krameri.
Gulnara Karimova è agli arresti in Uzbekistan dal 2015, caduta in disgrazia dopo che da figlia dell'allora presidente gestiva affari miliardari per lo Stato, ricco di giacimenti di gas e governato in maniera autoritaria. Affari fatti anche dalla Svizzera. Per questo il Ministero Pubblico della Confederazione ha aperto un'inchiesta per riciclaggio di denaro con presunte irregolarità nel mercato delle telecomunicazioni uzbeko. Beni per oltre 800 milioni di franchi sono stati sequestrati. Karimova è in indagata già da 5 anni, ora i tempi potrebbero ulteriormente dilungarsi visto che il procuratore responsabile del caso è stato sollevato. Il Tribunale Penale Federale ha infatti accettato la richiesta di ricusazione da parte di Karimova. Il motivo? Con una delegazione del Ministero Pubblico svizzero si è recato in Uzbekistan per incontrare gli inquirenti di questo paese, i suoi omologhi, ma vale a dire anche gli accusatori nella vicenda Karimova. Come nel caso FIFA Infantino, non c'è protocollo di quanto discusso. Magari sono state solo scambiate informazioni utili e lecite in ambito della cooperazione giudiziaria, come sostiene il Ministero Pubblico, ma oggettivamente il procuratore responsabile del caso ora può non sembrare imparziale, motivo sufficiente per una ricusa.
Da mesi, lo sapete anche, i giovani svizzeri scendono in piazza per chiedere ai politici misure efficaci per fermare i mutamenti climatici. Sulla scia delle proteste, città come Londra, Los Angeles, ma anche Basilea, hanno decretato lo stato d'emergenza climatico. Un esempio che oggi è stato seguito dal Gran Consiglio zurighese. Anna Maria Nunzi.
Un mese e mezzo fa le forze ecologiste hanno vinto le elezioni cantonali zurighesi, forze che oggi col sostegno della sinistra e degli evangelici hanno deciso in Gran Consiglio di proclamare l'emergenza climatica. Non si tratta, hanno spiegato, di dichiarare lo stato d'emergenza nel senso giuridico del termine. Si tratta invece di lanciare un segnale politico forte ai giovani, far capire loro che si è consapevoli che quella climatica è ormai la priorità assoluta anche per il Canton Zurigo. Sul fronte opposto UDC e PLR che non si sono stancati di sottolineare, ci sono dei problemi, ma è esagerato parlare di allarme e di emergenza. A loro avviso occorre puntare su misure concrete, non su dichiarazioni simboliche. L'esecutivo ha adesso un anno di tempo per elaborare strategie e provvedimenti per lottare contro i cambiamenti climatici. Mi metterò immediatamente al lavoro, ha promesso il neoeletto consigliere di Stato dei Verdi Martin Neukom. Prima aveva però dovuto difendere la posizione del governo che dal canto suo raccomandava di non seguire l'esempio del Canton Vaud, Friburgo e Basilea, città dove nelle scorse settimane era già stato decretato lo stato di emergenza climatica.
E si muove anche nel Canton Grigioni. Il governo ha accettato la richiesta del Parlamento cantonale e ha deciso di impegnarsi per un piano d'azione globale sul clima. Se ne dovrebbe riparlare a breve, forse già nella sessione extramuros di giugno. Ce ne parla Veronica Lippi.
Lo hanno chiamato Green Deal per i grigioni e alla fine il deal, ovvero l'accordo, il governo retico sembra davvero disposto a farlo. La sollecitazione era giunta a febbraio da 80 di deputati che avevano dato incarico al Consiglio di Stato di stilare misure concrete ed efficaci per il clima. Oggi la risposta positiva, con alcune precisazioni. La base di partenza deve essere la strategia climatica in vigore dal 2015, cui però devono seguire maggiori mezzi finanziari e basi legali ampliate. Il governo chiede quindi la collaborazione di tutti gli attori, in particolar modo partiti e comuni. Questa svolta verde deve però anche essere un'opportunità di sviluppo e su questo aspetto si dice chiaramente che i mezzi investiti dovranno avere possibilmente un rapporto costi-benefici favorevoli. Il Consiglio di Stato valuta investimenti tra i 15 e i 26 milioni di franchi e spese annuali ricorrenti tra i 20 e i 50, spese che ora non sono incluse nel budget. Il mandato dovrà quindi essere adattato e per questo il Parlamento dovrà occuparsene di nuovo, molto probabilmente nella sessione extramuros di Pontresina, e poi il governo potrà stilare le sue proposte.
In Italia la Romagna è sommersa dall'acqua, le forti precipitazioni degli ultimi giorni hanno provocato allagamenti ed esondazioni. Il fiume Savio, che raggiunge la città di Cesena, ha rotto gli argini in diversi punti. Il traffico ferroviario è interrotto tra Cesena e Forlì, mentre frane e piene di corsi d'acqua si registrano nel bolognese e modenese. Si è spenta all'età di 97 anni una grande star di Hollywood. Che sarà, sarà, whatever will be, will be. The future's not ours. La voce inconfondibile di Doris Day, che negli anni 50 e 60 divenne la fidanzata d'America per i suoi film, spesso delle commedie romantiche, in cui sovente venivano messe in risalto le sue doti canore. Ha girato 39 film e registrato innumerevoli brani, vincendo un Golden Globe e un Grammy Award. Per lo sport, la terza tappa del Giro d'Italia, quella dedicata al quinto centenario della morte di Leonardo da Vinci, è stata vinta dal colombiano Fernando Gaviria, inizialmente secondo alle spalle degli italiano Viviani, declassato però per un cambio di direzione scorretto in occasione della volata finale Orbetello. Sempre in rosa lo sloveno Roglic. Attacchi verbali, ma anche fisici, ai danni degli insegnanti. Sono in aumento i casi di violenza all'interno delle scuole, delle aule scolastiche. Stando alle segnalazioni rivolte dai docenti alla loro associazione di categoria a livello svizzero. Un fenomeno che inizia già alle scuole elementari. Il servizio di Roberto Porta.
Un allieva di scuola media che si avventa contro il suo docente, lo stende a terra e lo colpisce a ripetizione. È successo a Friburgo poco prima di Pasqua ed è solo l'ultimo caso di una serie di aggressioni ai danni degli insegnanti. Un fenomeno che preoccupa Beat Zempi, il presidente dell'associazione dei docenti svizzeri.
Ci sono sempre state bande di allievi pronte a fare a botte. Era già così quando ero giovane. Ciò che è nuovo è l'attacco fisico contro il docente. Succede, del resto, anche contro altre autorità, ad esempio contro i poliziotti. Si tratta di un fenomeno che ci dice una cosa ben chiara. Il ricorso alla violenza viene accettato con più disinvoltura rispetto al passato. Lo si nota anche nel linguaggio.
L'associazione dei docenti è intenzionata a condurre uno studio approfondito per capire l'ampiezza del fenomeno, visto che sul tema al momento non esistono dati statistici precisi. Il numero di casi segnalati è comunque in aumento.
Purtroppo questo tipo di comportamento inizia già nelle scuole elementari, in particolare con attacchi verbali nei confronti dei maestri. Gli attacchi fisici ai docenti, a cui si aggiungono quelli fra gli stessi ragazzi, si verificano invece a partire dalle scuole medie e nelle scuole superiori. Sappiamo che i ragazzi che marinano regolarmente le lezioni hanno poi una certa propensione alla violenza, ce lo dicono studi specifici condotti su questo argomento. Questi ragazzi imparano a violare le regole e pensano di poterlo sempre fare. Qui la scuola è chiamata a intervenire.
Parole ancora di Beat Zemp, presidente dell'Associazione dei docenti svizzeri, insegnanti che negli ultimi anni o persino decenni hanno forse troppo facilmente voltato le spalle a concetti come disciplina e rigore.
L'educazione anti-autoritaria ha avuto come conseguenza la rimessa in discussione di questi concetti. Credo che la società debba ora reagire e far capire che questa violazione delle regole di buona condotta ha forzato delle conseguenze.
Das akzeptieren wir nicht und diese Regelverletzung hat Konsequenzen.
Conseguenze che possono arrivare anche alla sospensione o all'espulsione dalla scuola, con un punto fermo da mai sottovalutare, il ruolo delle famiglie.
È importante che la famiglia prenda sul serio i propri impegni educativi e che dedichi ai propri figli il tempo necessario. Educare è difficile e costa fatica, ma se si trascura questo compito si avrà prima o poi una cattiva sorpresa.
Adesso torniamo ad occuparci delle tensioni tra Stati Uniti e Cina, tensioni non motivate solo dalla guerra commerciale. A gettare benzina sul fuoco la battaglia per il controllo della nuova rete 5G, la cosiddetta quinta generazione, considerata un punto di ulteriore svolta della rivoluzione digitale. Il governo americano ammette di essere preoccupato per la sua sicurezza, come spiega il sottosegretario alla Cyber Security e alle comunicazioni internazionali Robert Strayer, intervistato a Washington dal corrispondente Emiliano Boss.
Chi sono oggi gli avversari degli Stati Uniti sul fronte della cybersicurezza?
Il direttore dei nostri servizi di intelligence, in un rapporto consegnato al Congresso, ha indicato quattro principali avversari, rimasti gli stessi negli ultimi anni: Cina, Russia, Corea del Nord e Iran. Riteniamo che abbiano condotto in modo regolare attività informatiche maligne. Questo per noi è al di fuori delle norme di comportamento di uno Stato responsabile.
La Cina occupa una posizione quasi dominante, direi, con aziende come la Huawei. Perché questo vi preoccupa?
Secondo noi in Cina non c'è una reale distinzione tra società private e governo. Queste aziende sono soggette al controllo extragiudiziale del Partito Comunista in Cina e quindi non hanno autonomia. Non solo, ma beneficiano di un'enorme quantità di sussidi. Le proposte avanzate dai cinesi in Europa e altrove danno al governo uno straordinario controllo su quelle aziende che non avrebbero successo senza i sussidi governativi.
Sappiamo che in Europa i timori sono forti. Che cosa fa paura agli Stati Uniti?
Siamo davvero preoccupati che un certo numero di cose possa accadere con la rete 5G, a partire dall'estrapolazione di dati inviati a Pechino, usati in alcuni casi contro gli interessi di alcuni cittadini, come per esempio per sorvegliarli, per valutarli sul piano creditizio, e poi sappiamo anche che di frequente viene rubata la proprietà intellettuale. Siamo preoccupati per il furto di dati, ma anche per l'interruzione di quei servizi essenziali che saranno principalmente gestiti dal sistema 5G.
Il controllo di queste reti è una questione fondamentale per la sicurezza, a partire da quella interna. Penso alle elezioni del 2020. Signor Strayer, secondo lei qualcuno sta già cercando di influenzare le prossime elezioni americane?
Dobbiamo essere pronti a fronteggiare questa minaccia in base a quello che è successo nelle ultime due elezioni qui negli Stati Uniti. Bisogna sempre essere attenti ai meccanismi attraverso cui un altro paese cerca di influenzare le nostre elezioni o alterare i nostri strumenti per il voto elettronico.
Ma lei non mi ha risposto. Sta già accadendo di nuovo in vista delle prossime elezioni qui negli Stati Uniti?
Non posso parlare di quello che sappiamo in base a informazioni riservate, ma posso dirle che senz'altro resteremo allerta di fronte alle minacce potenziali da parte di alcuni stati contro le nostre elezioni.
Problemi e opportunità per la ricerca archeologica derivanti dai mutamenti climatici e in particolare dalla rapida scomparsa dei ghiacciai. Se ne è parlato recentemente su iniziativa dell'Accademia Svizzera delle Scienze al Museo Alpino di Berna, dove si sono incontrati i responsabili dei servizi archeologici cantonali e altri studiosi dell'arco alpino, il servizio di Raniero Fratini.
La problematica al centro del colloquio scientifico è presto spiegata. Con il surriscaldamento del pianeta i ghiacciai stanno rapidamente scomparendo. Questo fenomeno libera dal ghiaccio manufatti e altri reperti dei secoli e dei millenni passati, compresi i resti di persone e di animali periti durante gli spostamenti in alta montagna. E a tenere in un certo senso a battesimo questa nuova disciplina dell'archeologia glaciale è stato Ötzi, la mummia risalente a più di 5.000 anni fa, ritrovata al confine tra il Sud Tirolo e l'Austria. Albert Sink dirige l'Istituto di Bolzano, dove è conservata e viene studiata la celebre mummia. A lui ho chiesto quale importanza ha avuto questo ritrovamento per l'archeologia.
Specialmente per l'archeologia del ghiaccio è stato molto importante, perché è stato un po' un inizio a capire che anche l'archeologia glaciale è un fondo molto importante per questi scoperti. E dopo le persone hanno guardato più in dettaglio che cosa si può trovare anche nel ghiaccio, anche nelle montagne.
Però sono stati commessi alcuni errori nel ritrovamento, nel salvare questa salma.
Sì, esatto, questo era un problema, perché non hanno capito che questa è una mummia di 5.000 anni fa e hanno pensato che è uno che è morto poco prima. Allora hanno chiamato la polizia, loro hanno cercato di tirare fuori il corpo, una cosa che non si fa. E dopo questo ha anche aiutato a essere un po' più attento quando si trova qualcosa nei ghiacci. E ovviamente noi come ricercatori, per le mummie, noi interessano questi resti umani e speriamo che escano altre mummie in futuro.
Anche su diversi ghiacciai svizzeri non si esclude di trovare prima o poi resti organici dei secoli passati. Per quello che riguarda i grigioni, spiega Leandra Reitmeier del Servizio Archeologico Cantonale, sono stati rinvenuti finora solo resti animali.
Gerade aus Graubünden gibt es verschiedene mummifizierte Tiere, also Gämsen zum Beispiel oder Steinböcke, schmelzen immer wieder aus dem Gletschereis aus.
Si tratta di mummie di stambecchie e camosci riemerse dai ghiacci, che forniscono comunque informazioni preziose sul clima del passato.
Und die enthalten natürlich auch interessante Informationen über die klimatische Vergangenheit.
L'incontro dell'Accademia Svizzera delle Scienze è stato coordinato dall'archeologa basilese Manuela Cimeli.
Sono stati anche sensibilizzati la gente del Club Alpino Svizzero, le guide di montagne, tutto questo pubblico che volevamo.
Le sfide con le quali si trova confrontata l'archeologia glaciale sono di stringente attualità. In Svizzera, comunque, conferma Manuela Cimeli, c'è sì una grande collaborazione tra i cantoni, ma non esiste ancora una vera e propria strategia nazionale.
Esistono strategie cantonali, però sono differenti in ogni cantone.
E questo era il nostro ultimo servizio. A tutti voi l'augurio di un'ottima serata.